sostieni anche tu.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cadiz la tra mi corazón. Dime tu por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón, estás sufriendo. Tana mia, por favor. Porque tanto yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
Me estás dando.
Sí.
Mani in alto, fuori di qua. No resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora. Vuol dire senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
E quando il sole che sbuca dentro a sta cella se imbuca, cielo, posso guardarla. macella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15 e 6 minuti primi in questo mercoledì, e come ogni mercoledì va in onda la trasmissione, la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Da questi microfoni, prima di iniziare la trasmissione, mandiamo a tutte voi, tutti voi, l'augurio di una buona libertà.
Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds.
Partiamo da un fatto gravissimo che è successo. E i giornali, cioè alcuni giornali che l'hanno riportata la notizia, parlano di un nuovo caso Cucchi. Un ragazzo è entrato in una un ragazzo che tra l'altro nemmeno giovanissimo, 36 anni, quindi si può dire anche un uomo, è entrato in una cella di sicurezza vivo e ne è uscito morto. È successo nella struttura protetta di Belcolle di Viterbo, dove un 36enne romano era stato portato per un TAC dopo le manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Lui ha detto ai medici di essere stato picchiato dagli agenti della Polfer. Il fermo di questo ragazzo, di quest'uomo di 36 anni, che si chiama Christian De Cupis, è avvenuto alla stazione Roma Termini, quindi di fronte a decine, a centinaia di persone. È morto nel reparto detentivo dell'ospedale, appunto quello di vicino Viterbo, e il garante dei detenuti del Lazio, Angelo Marroni, ha denunciato il caso. Christian De Cupis, 36 anni, romano, fermato il 9 novembre alla stazione di Termini con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Giunto all'ospedale Santo Spirito con escoriazioni, De Cupis avrebbe detto di essere stato pestato dagli agenti di polizia. Il giorno successivo l'uomo che viveva a Garbatella, quindi un quartiere popolare, molto affollato, anche uno dei quartieri che ha una storia di sensibilità grandiosa, è un quartiere molto bello e quindi è sicuramente da aspettarsi che da quel quartiere vengano fuori le azioni di solidarietà massime, insomma, quelle che assolutamente non si può più accettare, che in Italia sia stata ripristinata la pena di morte in un modo così abietto, peggiore che in tutti gli altri paesi, ti uccidono senza nemmeno che passi attraverso un processo, quindi questo modo è troppo diffuso, bisogna assolutamente fermare questa mattanza con ogni mezzo necessario, quindi dalla Garbatella siamo sicuri che verranno tutte le azioni di solidarietà necessarie a far luce, ma non attraverso l'inchiesta che pure è in corso, nei processi che seguiranno, perché abbiamo visto ormai per esperienza secolare, se vogliamo, che dai tribunali non viene mai la verità vera, quella che ci permette di interrompere questa massacro, questa mattanza, ma la verità è quella che si costruisce realmente dal basso, quella che si costruisce su ciò che la gente vede e purtroppo spesso non dice per paura di ritorsioni, perché è sola. Ecco, la costruzione di una rete collettiva che probabilmente a Garbatella ancora esiste permetterà, ne sono convinto, che questa cosa verrà insomma sicuramente rivolta contro i responsabili. Dunque lui, questo Christian De Cupis, era stato portato appunto a questo ospedale per fare un attacco. L'attacco era stata necessaria perché quando è stato portato al pronto soccorso, diciamo, le fratture, le ecchimosi che aveva erano talmente grosse, e ovviamente che non era caduto dalle scale, che sicuramente gli avevano procurato gli agenti di polizia, il medico appunto ha pensato che fosse necessario un attacco per vedere appunto che tipo di lesioni aveva. Dopo l'attacco ha avuto appunto questo episodio di arresto cardiaco. Vabbè, e qui dice poi ci sono una serie di questioni. Allora, su questo fatto, allora qui intanto ci sono alcune riflessioni. Il pestaggio dei detenuti ormai non fa più notizia. La situazione è comparabile a quella dello scorso anno, non accade nulla di significativo. E significativo è però il fatto che non accada nulla, ossia quindi questa assuefazione a un regime brutale, probabilmente simile per questo aspetto dell'arroganza e la protervia e l'impunità delle forze di polizia, dell'ordine cosiddette, polizia, carabinieri, finanza, nei confronti della popolazione, è sì molto simile, sempre più simile a quella che si riscontrava nel periodo fascista. Quindi questo l'ultimo, come dire, pennellata di democrazia in questo paese ormai è completamente caduta, il velo di democrazia è totalmente caduta. E dunque i pestaggi in carcere, i pestaggi nelle caserme dei carabinieri o nei commissariati sono all'ordine del giorno. E va bene, poi qui ci sono una serie di prese di posizione dei vari soggetti. Allora, beh, per esempio, diciamo, il mondo dei giornali, cosiddetti tipo Repubblica, diciamo, sensibili, non legati particolarmente a settori, diciamo, della polizia, hanno ricoverato dopo il fermo, picchiato dai poliziotti, indaga la procura, il fratello, il corpo era pieno di lividi, ma era sanissimo. Lui era sano, cioè non è che è morto per arresto cardiaco perché aveva qualche precedente di malattia di cuore, era sanissimo, tant'è vero, dice il fratello, che qualche tempo prima, nemmeno un mese prima, aveva fatto un check-up e dal check-up era risultato che c'era appunto a 36 anni, aveva il corpo sano, nessun problema di cuore e tuttavia è morto per arresto cardiaco, quindi questo arresto è stato sicuramente provocato sicuramente dalle pressioni o dalla, diciamo, dal pestaggio avuto. E vabbè, qui il racconto di Repubblica è abbastanza così: è morto dopo 3 giorni e si è stato arrestato, quanto hanno dichiarato i medici dell'ospedale, picchiato dalla polizia, la vicenda assomiglia a quella di Cucchi, infatti il titolo dell'articolo di Repubblica è un altro caso Cucchi, poi c'è la denuncia di Angelo Marroni, il garante dei detenuti, eccetera eccetera, ripetono quello che abbiamo detto. Oh, invece poi, poi ci si è aperta l'inchiesta, chiaramente, bisogna vedere che cosa il magistrato, che dati acquisisce. Ci sono già delle testimonianze che girano sui giornali, però sono anonime e anche sulla rete, perché appunto l'arresto di questo ragazzo è anche l'inizio del pestaggio, poi probabilmente è proseguito nella caserma, diciamo nel commissariato, è avvenuto appunto a Roma Termini in un momento che è affollata e molte persone hanno assistito a questo pestaggio. Se fosse un paese, diciamo, con una maggiore capacità come dire di indignazione, se vogliamo usare questo termine in voga, si dovrebbero contare centinaia di testimonianze perché hanno visto questa aggressione da parte della polizia. Ce n'è qualcuno che però mantiene l'anonimato, evidentemente non c'è nessuna garanzia per i testimoni in questo paese, esattamente appunto come nel periodo fascista. L'autopsia è stata fatta, però l'autopsia anche qui, il primo guasto, come vedete a livello della giustizia cosiddetta formale, cominciano le prime crepe. È stata fatta l'autopsia di questo ragazzo, di Christian, però non sono stati avvertiti i genitori, che quindi non hanno potuto mettere un perito di parte. Quindi gli unici periti che hanno potuto fare l'autopsia e quindi avere i dati dell'autopsia sono stati i periti del tribunale, del procuratore della Repubblica, cosa molto grave, perché poi è difficile tornare sopra queste vicende. Quindi questo primo, come cosiddetto vulnus, come si usa dire, della democrazia, della giustizia. È chiaro che un paese in cui il pubblico ministero fa un'autopsia su una persona che è stata, in cui c'è il sospetto che la morte è stata provocata dalle percosse delle forze dell'ordine, quindi c'è in mezzo lo Stato, a maggior ragione l'autopsia dovrebbe essere fatta nel modo più trasparente possibile. Alcuni ordinamenti giudiziari di alcuni paesi, quei paesi che sono un po' più democratici di noi, prevedono che soprattutto quando c'è di mezzo una probabile responsabilità di organi dello Stato, addirittura i periti della parte offesa, quindi diciamo non solo dei familiari ma anche di associazioni, ne sono immesse in quantità enorme, in maniera maggioritaria. Per esempio, che ne so, nei paesi del nord Europa, se una persona subisce le stesse fatti, cioè c'è il sospetto che una persona è stata picchiata, pestata da agenti dell'ordine e poi per questo motivo è morto, si fa l'autopsia, c'è il perito nominato dalla procura. I periti della parte offesa, quindi del ragazzo morto, quindi dei familiari, e anche periti di associazione dei diritti umani. Questo proprio perché, siccome lo Stato tende a tutelare se stesso, gli ordinamenti dei paesi minimamente, niente di eccezionale, ma minimamente democratici, ovviamente danno una garanzia in più. In Italia si fa il contrario, esattamente nello stesso schema del periodo fascista. In Italia non c'è niente di diverso. È inutile che ci si riempi la bocca sbrodolandosi in maniera un po' deficiente sulla parola democrazia. In Italia la democrazia non c'è mai stata, se non quando il conflitto l'ha imposta con appunto un po' di forza. E dal punto di vista poi del meccanismo, diciamo, della cosiddetta giustizia, quindi tribunali, procure, eccetera, hanno un andamento simile alle strutture, cioè tendono a coprire le responsabilità, non hanno mai, basta ricordare che so, i processi sui pestaggi di Genova, ma anche sullo stesso Stefano Cucchi, cioè i tribunali, le procure, sono una cozzaglia di come dire, una volta si chiamavano quelli che coprivano di sabbia, no? Quelli pala d'oro li chiamavano, che con la pala coprono di sabbia le loro porcherie. E questa è già la prima, è molto grave questo fatto. In un paese dovrebbe essere messo via il procuratore perché ha fatto un atto completamente illegale, ha fatto un'autopsia senza avvertire le parti, il procuratore generale responsabile dovrebbe essere messo a riposo, insomma si dovrebbe fare pulizia nella magistratura, pressoché mandarli via tutti perché sono una manica di fascistoni, questo purtroppo è il fatto. Quindi questa cosa è molto grave, quindi già hanno fatto una... quindi è inutile adesso cercare seguire questo processo perché è già falsato, quindi è assurdo. Lasciamo stare il processo e troviamo una strada che ci permetta di capire in maniera diversa, soprattutto andando a parlare con la gente, sia del quartiere dove abitava il ragazzo, possibilmente mobilitando, bisogna mobilitarla un po' fortemente queste e sia cercando tra chi ha assistito al pestaggio di tirar fuori la testimonianza e quindi ricostruire in maniera completamente alternativa. Il processo sarà un imbroglio perché è cominciato già con un grave vizio di illegalità. È stata fatta l'autopsia falsa praticamente. Va bene, vediamo cosa dicono ancora, perché ci sono tante, ovviamente tanti parlano di questa storia. Dunque, alcuni già la cosa è arrivata anche, ovviamente, però in una situazione di questo tipo, di cambio del governo, eccetera, però è arrivata anche in Parlamento. Alcuni parlamentari hanno fatto interrogazioni, per capire le cause di questa morte. Questa più o meno la leggo: occorre al più presto che la magistratura accerti le reali cause, però loro fanno appello alla magistratura, che già abbiamo visto non si sta comportando come una magistratura di un paese democratico dovrebbe, già ha fatto delle forzature, ecco, per non chiamarle falsificazioni. Comunque bisognerebbe accettare le cause di decesso di Christian De Cupis, ricoverato presso il reparto del carcere di Viterbo, secondo appunto quanto ha denunciato Angelo Marroni, garante dei detenuti del Lazio. Se ciò che ha denunciato risultasse vero, e De Cupis aveva denunciato di essere stato picchiato nel corso del suo arresto, ce lo veniamo di fronte. Vabbè, questa è una. I due parlamentari si chiamano Fiano e Favi. Hanno fatto un'interpellanza, sono entrambi del PD, e anche Pedica dell'Italia dei Valori, che ha fatto un'altra interpellanza dicendo: a Viterbo sembra che ci siano delle analogie col caso Cucchi, e quindi chiedono pure Peciola di SEL. Poi c'è pure una presa di posizione di Antigone, che dice: è una vicenda che richiede immediatamente chiarezza, speriamo che non ci siano resistenze da parte di nessuno rispetto all'individuazione della verità, invece, come abbiamo visto, già ci sono, e ci auguriamo che l'inchiesta faccia immediatamente chiarezza. Tutti quanti, che sono, diciamo, realtà diverse, sia sul piano politico sia sul piano delle associazioni come Antigone, associazioni di tutto rispetto, tuttavia è questo ricorrere, e questo è un po' un vizio italiano, tutto italiano, quello di vedere come interlocutore per la realizzazione di una di una chiarezza su un fatto che è accaduto, ricorre soltanto alle istituzioni. È un po' un vizio che ci trasciniamo dal tempo dell'età borbonica o da quando c'era il Papa Re, per non dire medievale, perché non è così. Se nelle società moderne o democratiche, come si dice, è prevalso il termine di società civile, che cosa sono? Sono tutte quelle cose non istituzionali, cioè le associazioni, i sindacati, i comitati, eccetera. Ecco, queste cose devono avere, siccome sono fatte di centinaia di migliaia di occhi, quindi hanno più capacità di vedere quello che realmente succede, allora è chiaro che queste dovrebbero avere maggiore forza nel definire il fatto, cosa è successo. Difatti, noi avremmo preferito che tutti questi personaggi avessero fatto un appello alla società, a chi ha visto e non ha parlato, casomai per paura, a chi non si muove, a chi aspetta che qualcuno gli dica come è andato il fatto, cioè come se fossimo appunto in una società feudale, e non prende, si organizza con gli altri, scende nelle strade, va sotto il commissariato dove questo ragazzo è stato e chiede a gran voce, con una certa robustezza, che venga che dicano esattamente, ma davanti a tutti, non in un'aula di tribunale, quello che è successo. Cioè, con un po' la società civile in questo caso dovrebbe manifestare la sua forza, se ritiene di avercela, se pensa di avercela, se vuole veramente raggiungere. È inutile fare l'appello alle istituzioni, perché significa, è come se stiamo tutti dentro una struttura mafiosa in cui c'è soltanto un depositario della verità, e spesso è lo stesso che ha compiuto il fatto, il crimine di cui noi vogliamo la verità. Allora, questo ragazzo, così come Stefano Cucchi, così come le morti in carcere, così come tutti gli assassini di Stato, il responsabile sono strutture dello Stato, istituzioni. Bene, noi chiediamo alle istituzioni che ci dicano la verità sul delitto che hanno fatto le istituzioni. È chiaro che non può succedere, è chiaro che è una contraddizione in termini. C'è qualcosa che non funziona, c'è molto che non funziona, per cui la cosa va ribaltata completamente, e quando avvengono questi fatti, quindi bisognerebbe riprendere in mano anche il caso di Stefano Cucchi, di Aldo Brandi, di Uva e mille casi successi in questo paese, partendo da quest'ultimo, il coso va rivolto. L'appello che noi facciamo è alle persone, in primo luogo agli abitanti, i compagni, le compagne, la gente attiva, quelle persone non imbecillite dalla televisione, che vogliono ancora avere stima di se stessi e di se stesse, che scendano in piazza, a partire dal quartiere dove abitava questo ragazzo, la Garbatella, si mobilitano appresso a loro tutta la città, e imporre con la forza che la verità venga fuori. Altrimenti sarà una delle ennesime morti, uccisioni, che però, cosa ancora più grave, non solo fatte dallo Stato, dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, ma anche con la nostra complicità. Perché è così, è inutile che diciamo il caso di Stefano Cucchi, il caso di Aldo Brandi, il caso di Uva, sono delitti, chiaramente, assassini, fatti anche con la nostra complicità. Perché qui nessuno è innocente, perché se stiamo zitti, se aspettiamo che la magistratura ci dica che cosa è successo, siamo noi responsabili. Genova ce l'ha insegnato, sono passati 10 anni da Genova. Da Genova abbiamo aspettato i processi e i processi ci hanno fatto maramao. Siete degli imbecilli, ci hanno detto i giudici togati. Perché pensate che noi, che siamo struttura principale dello Stato, condanniamo lo Stato? Ovviamente siete incapaci voi di andarvi a raccogliere la verità. Questo è il punto importante. Dovremmo metterci in moto e raggiungere. Noi contiamo sulla mobilitazione dei compagni e dei compagni a Roma. Questo fatto dovrebbe invertire la tendenza pietistica squallida fatta in tutti gli altri casi. Ribaltiamo la questione, mettiamoci in moto e tiriamo fuori la verità.
You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. Theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
E buongiorno, un abbraccio a tutte e a tutti. E dunque, volevamo ringraziare Ilaria, che prima era a Rebibbia, adesso ai domiciliari per fortuna, speriamo insomma possa ottenere la libertà definitiva, e ci ha mandato qualche tempo fa due disegni bellissimi con i quali lei ha sottolineato appunto, per chi ancora non l'avesse recepito, quanto appunto il carcere sia contro natura, perché sotto questi disegni appunto ha scritto contro natura. Quindi oltre che a ringraziare Ilaria appunto, vogliamo proporvi a questo proposito un'intervista che è avvenuta tempo fa e dalla quale appunto si può evincere come si può punire appunto i delitti con l'abolizionismo, e quindi vogliamo riparlare appunto dell'abolizionismo. E questo a che proposito? Appunto perché c'è un sociologo del calibro appunto che molti di voi forse conosceranno, Vincenzi Ruggero, e a cui è stata posta una domanda, diciamo, e appunto che è questa. Dice: l'amnistia dice, per svuotare le carceri e far tornare il sistema penale italiano alla legalità, come si diceva prima, dice, come chiedono i radicali italiani. E Vincenzi Ruggero, che ha scritto, tra l'altro lui è italiano però è docente in una università di Londra, e c'è stato appunto tra l'altro pochi giorni fa una presentazione alla Fondazione Basso di un suo libro che consigliamo caldamente, in cui lui appunto parla di questo di questa controidea abolizionista, che è il sottotitolo, che si chiama questo libro Il delitto, la legge e la pena. E lui, e questo è pubblicato per chi fosse interessato dalle edizioni Gruppo Abele. E lui risponde a questa domanda con un'altra proposta e dice testuale, dice, l'amnistia è lo Stato che nega se stesso. Dice, dopo aver negato la sua possibilità di ristabilire i principi per i quali detiene le persone, che fa? Abdica a governare il carcere, quindi insomma se ne lava le mani, e quindi lo svuota. Dice, allora tanto varrebbe essere onesti e fare come in Olanda, Svezia o Norvegia, dove fino a qualche anno fa c'era il numero chiuso per il carcere, in modo da assicurare legalità della detenzione nei rispetti degli standard minimi stabiliti. E i detenuti in eccedenza si iscrivevano a una lista d'attesa. Se poi nel frattempo cambiavano vita, il carcere diventava inutile. Insomma, ecco, questo è appunto una delle prime frasi che ci fa capire appunto come lui sia per l'abolizionismo. Poi però aggiunge anche, tra l'altro, con un po' di humor inglese che probabilmente ha acquisito stando a Londra, e fa notare appunto che però in Italia potrebbe ritrovarsi, dice lui, degli alleati piuttosto imbarazzati. Dice, visto che siamo il paese dove appunto la classe politica, questo è avvenuto verso luglio questa intervista, con la classe politica più abolizionista del mondo. Dice, quella che ha abolito il carcere, ma solo per se stessa, che vuole abolire la Costituzione e la magistratura a proprio vantaggio, che vuole eliminare la prostituzione, ma solo per gli altri, che è contro l'intervento assistenziale dello Stato, ma solo per i più svantaggiati, mentre si prende tutti i vantaggi che può dallo Stato. Insomma, poi gli chiedono, e qui appunto parte l'intervista, dice perché ha sentito la necessità di tornare proprio adesso sulla tesi abolizionista? E risponde appunto Vincenzo Ruggero. Dice perché gli indici di carcerazione salgono in tutto il mondo, nonostante il numero dei reati sia stabile o in diminuzione. Vuol dire allora che la società è diventata più intollerante, oppure che i problemi sociali si affrontano oggi solo col carcere. Addirittura direi che viene punita la povertà. Dunque, mi sono convinto a dimostrare che, nonostante l'abolizionismo suoni come un'idea provocatoria, utopistica, estrema, in realtà è radicata nella tradizione filosofica, religiosa e sociologica occidentale. Un pioniere dell'abolizionismo, come Luke Hulsman, si ispira alle sacre scritture cristiane, mentre un altro, come Thomas Matthiessen, si ispirerà pure al marxismo, corrente di pensiero egemone nell'Ottocento e anche dopo, ma con forme critiche e libertarie. Infine, Nils Christie, l'altro grande autore dell'approccio abolizionista, si ispira a idee anarchiche e libertarie dell'Ottocento, completamente compatibili col pensiero critico contemporaneo. Ma in poche parole, dice, cos'è l'abolizionismo? E qui appunto risponde, come sottolineando quello che tante volte è stato detto da questi microfoni, non è un programma immediato di abolizione del carcere, è un modo di vedere, una prospettiva con cui affrontare il crimine, le leggi e la pena, tentando di trovare, ove possibile, forme indipendenti di risoluzione dei conflitti. Non è una follia, si tratta di misure molto usate in Australia, in Francia, in Germania e anche a Milano, nel Tribunale per minori, e perfino in Inghilterra, dove c'è un tasso di carcerazione maggiore che in Italia, ma c'è anche una grande varietà di forme restrittive, diventate necessarie perché il sistema giudiziario ha allargato il raggio di comportamenti ritenuti appunto sanzionabili. In sostanza, dice, se si guarda al crimine in un'altra ottica, si trovano forme di trattamento alternative al carcere, così? Sì, come avviene nelle sedute di arbitrato o di riconciliazione. Occorre però che ci sia la disponibilità da parte del reo e delle vittime a cercare di capire cosa è successo nell'incidente che chiamiamo crimine. E ci vogliono persone ben formate, che sappiano far integrare le due parti. Può succedere a volte che due disputanti si rendano conto di avere problemi simili, stesso retroterra sociale, addirittura interessi comuni. In altri casi ciò non avviene e il conflitto tornerà nel contesto sociale da dove è emerso. Ma in quale direzione va invece il nostro sistema di giustizia? Siamo alla negazione dell'idea illuminista della risocializzazione. Stiamo tornando alla deterrenza pura o alla vendetta. Non c'è più l'idea di riabilitazione di Cesare Beccaria che Kant ridicolizzava, sostenendo che lo Stato ha il diritto di punire. Hegel addirittura, radicalizzando questo discorso, sosteneva che è lo stesso reo ad avere diritto di essere punito, di essere riconosciuto nella sua individualità e non come mezzo sociale. Stiamo tornando a questa idea di pena come retribuzione. Durkheim dice che nella punizione c'è sempre un elemento di vendetta e la pena non serve al detenuto, ma a noi, perché attraverso la punizione rafforziamo la nostra idea di legalità e di comunità coesa. Cioè, lei parla di deterrenza, ma l'attuale governo italiano rivendica esattamente questa funzione del carcere, come ha spiegato tempo fa il sottosegretario Giovanardi riguardo alla legge sulle droghe. Non c'è alcuna prova che l'effetto deterrente funzioni. Nei paesi dove è applicata la pena di morte, per esempio, non è che diminuisce il numero dei reati. Il carcere, invece, mantiene una funzione educativa, come durante la rivoluzione industriale, quando educava, ma che cosa? Alla disciplina industriale. E qui spiega appunto cosa intende lui come funzione educativa. Oggi serve piuttosto ad abbassare le aspettative di chi vi è rinchiuso. Il messaggio è: non ti illudere, la ricchezza è lì, disponibile, ma non per te. Così il detenuto entra in quella che viene chiamata la porta girevole. In questo senso è rieducativo, perché ti abitua ad accontentarti di poco e a sopravvivere nei ghetti, nelle periferie. Nel caso dei migranti, invece, è davvero uno strumento di deterrenza e di ricatto della serie. Se provi a venire qui, ecco cosa ti accade. E ancora gli chiedono: nel nostro sistema giudiziario quanto conta quella che lei definisce la tirannia dell'opinione pubblica? Quella che noi chiamiamo opinione pubblica è in realtà una sommatoria di opinioni private che fanno la maggioranza. Ne parlava già Tocqueville quando, descrivendo il nostro modello di democrazia, si preoccupava del conformismo, dell'adesione quasi totale a un pacchetto di valori e di stili di vita. Allora, a forgiare la supposta opinione pubblica è piuttosto una informazione deviata, una sommatoria di inganni, appunto come si diceva poco fa, una congiura dell'ignoranza. C'è chi ignora la natura del crimine, chi ignora l'effetto del carcere e chi la sofferenza dei detenuti e delle detenute. Ma non ha contribuito anche a questa congiura dell'ignoranza quella che lei chiama la criminologia pubblica? O certamente la criminologia pubblica è una nuova tendenza che fa la parte di chi si rivolge all'autorità, chiedendole di essere benevolente verso i poveri disgraziati. È una criminologia dall'approccio paternalistico, da esercito della salvezza, perché ha rinunciato a capire i mutamenti sociali e invece di interloquire con gli attori sociali coinvolti, si rivolge in maniera elitaria agli esperti, ai rappresentanti politici, alle istituzioni. E quali sono, secondo lei, le scelte legislative che hanno contribuito alla costruzione di quella che lei chiama zona sociale carceraria, cioè quella zona sociale soggetta alla porta girevole? È una questione di scelte legislative, ma anche di sottrazione di risorse. Con le norme che aumentano la flessibilità e il precariato, si è allargata l'area di economia irregolare, la quale a sua volta è adiacente all'area poi dell'economia totalmente illecita. Ecco allora il formarsi di una sorta di pendolarismo degli esclusi tra comportamenti leciti, semiliciti e totalmente criminali. Quanto alla sottrazione di risorse, la filosofia che viene espressa è che se sei escluso è colpa tua perché sei uno sconfitto. Certe leggi poi hanno fatto del carcere l'unica risposta ai problemi sociali, una sorta di deposito umano, come è successo con i consumatori di droghe, per i quali si è scelto un atteggiamento poco tollerante e contemporaneamente si sono tagliati i servizi. Paradossalmente si può anche dire che chi va in carcere oggi può accedere a servizi che gli sono preclusi fuori. Ma allora quale logica sottende, se non certo quella economica, a questo trasferimento di fondi dai servizi pubblici al carcere? Un giudice britannico qualche tempo fa ha detto che il carcere è il modo più costoso di rendere le persone peggiori di quello che sono. Credo però che parlare dei costi della carcerazione non sia un'arma vincente. In un sistema economico e sociale come il nostro, basato sul consumismo, sugli investimenti alla cieca, su incredibili sprechi, io credo invece che il carcere sia usato come strumento educativo, nel senso che ho detto prima, che educa le persone, cioè ad accontentarsi di nulla, perché nulla è riservato loro. E quindi ecco, Vincenzo Ruggeri ci spiega ben bene che cosa e come bisognerebbe abolire il nostro carcere, perché.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in so sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, ansieht, die im Lichte, die im Dunkeln sieht.
E allora, dunque, questo vedremo tra un po' un altro fatto, questo di quest'altro ragazzo di cui abbiamo le scene, perché sono state riprese da una, dalla telecamera, perché nella cella, nella caserma dei carabinieri, questo immigrato senegalese Eladi, che è morto perché aveva un attacco d'asma e nessuno l'ha soccorso. Però prima ancora, perché so che ci sono molte perplessità e purtroppo dobbiamo risalire la china, come dire, siamo in salita, perché il martellamento purtroppo ha funzionato, le menti non sono lucide, nemmeno di quelli che stanno nelle condizioni di dovrebbe cambiare la società, sono tenebrate da decenni di propaganda bestiale, molto peggiore di quella appunto dei regimi dittatoriali, da lì hanno preso spunto. Insomma, e c'è questa ideologia, una vera e propria ideologia in quanto rappresentazione falsa della realtà. Il termine ideologia vuol dire questo, falsa rappresentazione della realtà attraverso schemi indotti, no? Ecco, un'ideologia forte oggi è proprio quella della legalità, perché si pensa che la legalità sia una cosa uguale per tutti, no? C'è scritto pure da qualche parte, chi ha frequentato i tribunali l'ha visto, è scritto lì grosso su queste aule, la legge è uguale per tutti, ed è un discorso che parte da lontano, molto antico, addirittura ne parlava Platone, no? Così ci raccontano, Platone è molto conosciuto, l'interesse generale, la legge uguale per tutti, l'isonomia, come la chiama, ossia l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, la legge fatta come interesse generale, altra categoria importante, se c'è un interesse generale, al di là degli interessi di ciascuno singolo, no? E tutte queste baggianate che sono tali perché sono falsa rappresentazione della realtà. Eppure, quando sono nate queste, perlomeno nella cultura nostra, no, tramandata, appunto, quando sono nate questi concetti, no, come l'interesse generale, la legalità, che la legge è uguale per tutti, tutti uguali di fronte alla legge, che sono prevalentemente, così ci tramanda la cultura, diciamo, trionfante, come argomenti di Platone, no? Eppure, nel momento che venivano espressi, il buon Platone trovò degli oppositori notevolmente forti, che però vengono poi ignorati dal nostro racconto. Qui si racconta che quando appunto esponeva queste sue impostazioni, parliamo di 2500 anni fa, il buon Platone trovava un oppositore che era un personaggio probabilmente di grande spessore, molto superiore al suo, Trasimaco, che si incazzava tremendamente perché gli faceva notare la baggianalità, che diceva delle cazzate spaventose. E spesso arrivavano proprio a un diverbio, così ci raccontano i cronaci e le cronache di allora, quelle poche, arrivavano a un diverbio molto molto violento. Beh, un'affermazione di Trasimaco è molto chiara. Quindi dice: ma quale interesse generale? Io affermo, disse lui, contrastando appunto l'ideologia, questa cosa del tutti uguali, io affermo che il giusto non è altro che il vantaggio del più forte. Oggi dire una cosa così ti prendono per terrorista, in realtà lo diceva Trasimaco 2500 anni fa, è tutta una scuola di pensiero probabilmente anche maggioritaria in quei epochi, però poi è stata cancellata e a noi c'è stato portato soltanto quello che conveniva. Comunque dicevo, affermo che il giusto, ciò che non è altro che l'interesse, il vantaggio del più forte. Ogni forma di governo, continua Trasimaco, ma questo lo diceva con un po' più di calore, incazzatissimo di fronte alle cazzate che diceva Platone, soprattutto quando parlava di interesse generale, molto più di quanto lo dico io, ma io lo leggo tranquillamente, anche perché è difficile rappresentare un'incazzatura di 2500 anni fa. Comunque dice, continua dalla signora, ogni forma di governo crea le leggi in vista dei propri interessi. Una democrazia creerà leggi democratiche, una tirannia creerà leggi autocratiche e così via. Tuttavia, legiferando in questa maniera, i governi proclamano che il giusto per i loro soggetti è anche il giusto per chi governa, e chi devia da queste leggi verrà punito come malfattore. Quindi gli smonta completamente tutto il suo castelletto, dice: ma siccome Platone partiva dalla differenza tra oligarchia e democrazia, facendo vedere che la legge fatta in sistema democratico rappresenta gli interessi generali e che tutti sono uguali. E lui dice: ma non è vero, ma per niente. Perché anche nel periodo democratico, perché in Grecia si avevano diversi momenti, no? Momenti oligarchici, momenti del despota, momenti democratici, anche nei momenti democratici la legge che viene costruita, che chiamiamo legge democratica, ma per definizione è anch'essa l'espressione della legge dei più forti. Casomai i più forti che impongono quel sistema di leggi sarà un numero maggiore che non gli oligarchi o che non il despota. Tuttavia è sempre un'imposizione che una parte della società impone a tutta la società, al resto della società. Non c'è democrazia che vede i tutti insieme. Questo è un concetto che ovviamente la tradizione ci ha tramandato soltanto quella che gli faceva comodo, perché in realtà è sempre, in tutte le società sono esistiti, intanto gli individui sono sempre differenti tra di loro, e questa è una verità insopprimibile da sempre e per sempre, ma ancora di più sono aggregati per gruppi di interessi le persone, no? Anche allora ci stanno gli schiavi, i liberti, poi quelli che facevano i mercanti, i nobili che non facevano un cavolo, invece vivono sulle spalle altrui, i contadini, i pastori e così via. E ogni gruppo di queste persone, legate in un modo diverso alla produzione e quindi al reddito, avevano ovviamente degli interessi diversi. E quindi premevano perché si legiferasse in un tal senso. A volte questa pressione funzionava, a volte non funzionava. Sta di fatto che poi la legge fatta rappresentava gli interessi di alcuni e non di altri. Andava a vantaggio di alcuni e a svantaggio. A vantaggio di chi? Di quelli che tenevano in piedi il sistema. E lui lo spiega, Trasimaco. Se erano oligarchi, quelli che sostenevano l'oligarchia. Se erano democratici, quelli che sostenevano la democrazia. Ma sempre gruppi di interessi sono. E sempre il più forte, quello che aveva vinto in quel momento, faceva la legge che imponeva a tutti. Ecco, questo è un concetto che da 2500 anni fa, come vedete, non siamo tanto moderni. Quelli che si credano che pure oggi ci incissiano con queste parole, si usa la parola democrazia qui come il prezzemolo, con una stupidità, una demenzialità che fa paura. Ora, di democrazia le società fino ad ora esistite non ne hanno mai vista, perlomeno se intendiamo democrazia il governo di tutti, perché i tutti non ci sono, non ci potranno nemmeno essere finché esistono i gruppi di interessi diversi, ossia le classi, e anche i gruppi diversi di diverso rapporto, non solo di fronte alla ricchezza, ma soprattutto di fronte a ciò che si produce, alla produzione. E allora a maggior ragione pensare che, appunto, e qui ci rivolgiamo perché molti dicono: ma voi dite, voi estremisti, sempre qui non c'è estremista. No, Trasimaco non era estremista, non era un black bloc degli anni, o forse qualcuno dirà così. Vabbè, la stupidità non ha confini, ovviamente, nemmeno nel tempo. Perché qui leggiamo sempre la vicenda di Saidu Gadiaga Eladi, e questo ragazzo, pure lui, se 37 anni, non era un ragazzo, era un uomo senegalese morto per un attacco d'asma mentre era nella caserma Masotti di Brescia. Su questa c'è un video scioccante che potrete andare a vedere sul sito di Radio Onda d'Urto, che si trova a www.radioondadurto.org. Lì trovate il video, c'è un video in cui si vede questo che proprio nessuno gli dà retta, dura 5 minuti questa sua crisi di asma, finché stramazza il suolo, non interviene nessuno a dargli una mano. E quindi qui la richiesta è quella di non archiviare, sempre però rivolta a qualcuno, a chi? Alle istituzioni. Chi è che deve archiviare o non archiviare? Un procuratore, un giudice? Ma non è possibile, cioè fanno parte dello stesso gruppo aggregato che chiamiamo Stato, istituzioni, le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, finanza, magistratura, nelle sue sia magistratura giudicante che magistratura quella del pubblico ministero, accusatoria, cioè secondo gli ordinamenti, comunque siano gli ordinamenti, gli apparati statali tentano a difendere se stessi, ma perché è evidente, no? Appunto, lo si diceva da 2500 anni fa, ma forse anche prima, che appunto un sistema opera per il proprio mantenimento. È ovvio, come un organismo naturale tenta di mantenere se stesso, e anche un sistema sociale tenta di riprodurre se stesso esattamente così com'è. di evitare, espellere la trasformazione, il cambiamento. Questo è un fatto, se volete, naturale, non perché sono cattivi. Il problema siamo stupidi noi che crediamo nelle istituzioni, che crediamo nella legalità, in questa baggianata, nella più grossa ideologia esistente. Si diceva una volta che era finito, no, quando qualche decennio fa, è finito il tempo delle ideologie, invece è cominciato. Oggi è il periodo più ideologizzato della storia sicuramente di questa parte del mondo, perché appunto le stupidità come democrazia, legalità e giustizia sono le più grosse baggianate che soltanto i cervelli minimi, poveri, credono, e sbattono continuamente. Se sono in buona fede, sbattono il muso contro un muro di cemento, come è stato per Genova. Il più grave errore fatto in assoluto, i miliardi di errori fatti da coloro che hanno operato, che hanno lavorato appresso ai processi e cose, che sono usciti fuori con un pugno di mosche, per quanto alla la critica nei confronti appunto degli organi di Stato, quelli che hanno compiuto il massacro, invece con 10-15 persone, compagni nostri, che dovranno farsi la galera. Questo è stato il grande risultato degli imbecilli. Non sappiamo se imbecilli, come dire, gratuiti, perché sono stupidi in quanto tale e quindi vanno appresso alle ideologie, alle farfalle, oppure sono persone che in qualche modo per altri fini fanno il gioco sporco. Comunque sta di fatto che andare appresso ai processi, alla magistratura, alle inchieste, è quanto mai da... non lo so, quasi da mafiosi, perché si sta dentro un procedimento in cui è la mafia, cioè il sistema che riproduce se stesso, l'omertà, no, che caratterizza appunto gli organi di Stato da sempre, quindi è una subalternità voluta. Invece bisogna rivolgersi ad altri, a noi stessi, a quelli come noi, e allora... ora qui appunto, per fortuna, i compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto, che è un'emittente simile a Radio Onda Rossa, stanno a Brescia, non è che si rivolgono alle istituzioni, che insomma perlomeno appunto la pensano un po' come noi, non sono a questo livello di stupidità, e quindi dicono: noi ci rivolgiamo a tutta la società, a chi ha visto, a chi sa, a chi conosce, a chi vuole operare. Quindi dicono manifestazioni, azioni, insomma, dibattiti, eccetera, perché sia la società che tiri fuori dalle sue pieghe, dalle pieghe delle istituzioni, quella verità che le istituzioni fanno di tutto per nascondere, e ci riescono bene finché noi siamo qui passivi, gnocchi gnocchi, a far finta che qualcuno ci cavi le castagne dal fuoco. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger, by curiosity. Per finire, lo diciamo adesso, abbiamo preso questa abitudine, come l'abbiamo pure motivata, perché non diciamo in apertura le morti in carcere, perché appunto ci sembra un fatto che debiliti coloro che vogliono lottare, invece bisogna mettere al primo posto la volontà di lotta. Tuttavia appunto di morti abbiamo parlato, perché è caratterizzato da morti, e due morti di cui abbiamo finora parlato sono avvenuti nelle celle di sicurezza, prima quindi del carcere, questi due avvenuti sempre in questa settimana nel carcere. Erano due persone, qui dice il comunicato stampa, malati di mente, insomma persone che hanno dei problemi, si fa il conto definitivo, uno a Napoli e uno a Reggio Emilia, negli ospedali psichiatrici giudiziari che stanno in quelle due città sono avvenuti due suicidi. Sono 58 i suicidi in questo 2011 in questo paese, un suicidio ogni 5 giorni e un morto ogni 2 giorni, se mettiamo insieme i suicidi e i morti per altra causa. In tutto 164 i decessi fino ad oggi. E insomma, che altro dire? È una mattanza, è un massacro. 164 morti nelle prigioni italiane, che se poi mettiamo appunto quelle nelle celle di sicurezza arriviamo oltre i 200, sono un livello che hanno quei paesi che hanno la condanna a morte. Se voi prendete qualunque paese, trovate su internet, adesso io non ho fatto questa ricerca, ma la possiamo fare tranquillamente. Molti paesi che hanno la pena di morte e vengono giustamente criticati, bla bla, non è che vanno oltre questa cifra, sono 100, 150, anche gli Stati Uniti d'America che hanno la pena di morte e per questo vengono giustamente criticati, però stanno intorno a quella cifra, non superano i 150-200 morti l'anno. E in Italia non c'è la pena di morte, però c'è. Come vedete anche qui la legalità, loro stessi, gli uomini e le donne del potere che parlano di legalità poi non la rispettano.